Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo nel nuovo anno 5772, Tafshin Ain Bet, 14 del mese di Tishrei, la vigilia della grande festa più gioiosa e felice dell'anno, la festa di Sukkot. La festa delle capanne. Per 7 giorni lasciamo le nostre belle case e andiamo fuori all'aperto, al freddo, dove ci sono le zanzare, per dimostrare che la nostra vera gioia può essere raggiunta solamente quando capiamo che le vere certezze della vita non sono i beni materiali, i nostri tappeti, mobili, lampadari, bensì quella capanna temporanea, solo lì possiamo acquisire la vera gioia della vita. Il problema dell'uomo che è infelice è dovuto al fatto che lui pensa e si illude che la sua gioia, la sua sicurezza, la sua felicità può venire dalla materia. Più uno è convinto che la materia è la sua fonte di felicità, soddisfazione, più sarà infelice. Perché la materia, a differenza dello spirito, non ti accontenta mai, non è mai abbastanza. Dice il Talmud: hai 100, vuoi 200, hai 1000, vuoi 2000, hai 1 milione, vuoi 2 milioni, hai 1 miliardo, vuoi 2. Vuoi sempre il doppio di quello. Di quello che hai, non sei mai contento della materia. Dice la Torah: vuoi essere felice veramente? Vai fuori di casa? Lì potrai incontrare la tua vera felicità. Potrai capire cosa vuol dire felicità. Potrai capire che la gioia può essere raggiunta solo quando ti stacchi dai tuoi beni materiali per un attimo. E ti rendi conto che non è lì che troverai la gioia. È vero che la casa fa piacere che sia bella, pulita, molto ben arredata, senza dubbio. Ma se noi ci illudiamo che solo da lì noi saremo felici, quella è la nostra vera e unica fonte di soddisfazione, noi non saremo mai soddisfatti. Per cui viene Sukkot una volta l'anno per ricordarci questo insegnamento, non solo questo, ma uno dei principali. Come noi possiamo veramente essere felici, il periodo più allegro dell'anno, dove? Niente meno che in una capanna temporanea. Questo insegnamento è sempre più attuale nella nostra società moderna, dove il materialismo prende sempre più spazio e vuole dominarci, vuole obbligarci a seguirlo, esaltarlo al massimo. Per cui, prima di parlare del nuovo anno, di alcuni recenti episodi che sono successi, abbiamo parlato dell'ONU, parleremo tra poco anche di questo. Un altro dettaglio del discorso di Bibi Netanyahu che è collegato con Sukkot in maniera molto interessante. Parleremo di un altro episodio successo proprio qualche giorno fa, che è fortemente collegato con il nostro periodo, con Sukkot, ma prima, come di solito, un racconto. Ho letto questo racconto, questa storia, in un libricino che distribuiscono 5 minuti al giorno di Torah, ti portano una storia, eccetera. E lì viene riportata una storia che è anche molto attuale. Rabbino Salomon racconta conosco Rabino Salomon, non so se è quello, racconta che lui un giorno entra in un taxi. Il tassista in Israele, ebreo ovviamente, dice a Rabino Salomon: tu che sei un rabbino, uomo di fede, voglio raccontarti una storia che è successa a me. Dice: raccontami. Dice: guarda, io ho un carissimo amico che noi abbiamo fatto tante avventure, viaggi insieme. Un bel giorno abbiamo deciso di andare in Australia e passare lì un po' di tempo. Abbiamo fatto questo lungo viaggio. Siamo arrivati in Australia, abbiamo gironzolato, come molti israeliani, con backpacker, come li chiamano, con lo zaino, borsa, e andavamo in giro. Un bel giorno abbiamo deciso di esplorare la foresta nascosta, i posti più sperduti, e siamo andati nella foresta, ci siamo accampati lì. E abbiamo goduto della natura incredibile che stava intorno a noi. Il mio amico si era allontanato per andare a cercare dell'acqua, cercare un po', vedere un po' com'era l'ambiente. E io aspettavo con calma il suo ritorno. Vedendo che lui ritardava e ritardava, mi è venuto un dubbio e ho detto: chissà dov'è il mio amico, è andato a cercarlo. Mentre sta cercando il suo amico, sente qualcuno che è soffocato, è ansioso, è addolorato. Sente dei rumori strani, si avvicina, vede niente meno che il suo amico, che è circondato da un serpente e lo sta strangolando. Sappiamo che questi ci sono dei serpenti velenosi, ma ci sono altri serpenti che li uccidono proprio strangolandoti. Questo qua, bestione di serpente, lo stava strangolando. Ormai aveva colpito proprio la gola e il suo amico non riusciva neanche a parlare. Così. I due, che non erano affatto religiosi, purtroppo, come molti israeliani, noi siamo laici, dicono sempre. Quando però ci si trova davanti a una situazione terribile, di grave pericolo, di vita o morte, o di fin di morte, stava ormai per morire il suo amico, tutti si accorgono che c'è Dio, tutti si rendono conto che la vita è un'illusione. Per cui bisogna ricordarsi della verità del mondo, dell'esistenza del Padre Eterno, dell'anima che abbiamo. Allora l'amico, che non era neanche religioso, dice al suo amico che stava per morire, che era tutto strozzato da questo serpente, gli dice: prima di morire devi dire Shema, perché non riesce a staccare questo serpente. Gli dice: devi dire Shema Israel, prima di morire. Questo gli dice: non lo so, sto morendo. Dice: no, di dopo di me. Allora l'amico dice: Shema, Israel. E lo chiama Shema Echad. Dice a volte alta, a voce alta, molto, molto alta: Shema Israel. L'amico, che stava morendo praticamente, dice, a malapena riusciva a dire le parole. Come questo amico finisce di dire Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad, come dice la parola Echad, il serpente, come se fosse preso da un grande spavento, lascia il suo amico e scappa via. L'amico, mezzo vivo, mezzo morto, ammutolito, non riesce a capire, dice: ma cosa è successo? Che miracolo ci è successo? L'amico dice: sì, è vero. Appena abbiamo detto Shema Israel, il serpente è scappato. Continua questo tassista a raccontare a Rabino Salomon come abbiamo vinto questa difficile prova e ci siamo salvati la vita. Abbiamo capito che il nostro posto non era in Australia, in un posto sperduto. Siamo tornati subito a casa. Ci siamo resi conto dei veri valori della vita. Ci siamo resi conto quanto eravamo lontani da Dio. E il mio amico si è completamente trasformato, è diventato religioso, ortodosso, osservante, si è sposato con la barba, figli. Non ti dico. Come te quasi, gli dice il rabbino. Il rabbino chiede al tassista, l'amico, compagno fedelissimo dell'altro, dice: bene, sono contento che il tuo amico ha avuto questo grande ritorno, ma vedo che tu non hai avuto grandi cambiamenti. Ti vedo vestito così, senza grande. A meno che le apparenze ingannano. Mi sembri sicuramente esteriormente non sempre così ortodosso. Gli dice il tassista: hai ragione, non sono ortodosso né esteriormente né interiormente. Sono rimasto come prima. Dice: come hai fatto a rimanere come prima? Hai visto un miracolo davanti ai tuoi occhi? Hai visto che lo sciamaestro l'ha fatto scappare il serpente? Come sei riuscito a rimanere passivo? Gli dice il tassista: perché pretendi da me che io cambi la mia vita quando il serpente non stava per uccidere me, stava per uccidere il mio amico. Lui era in pericolo di vita, lui era in fin di vita. Lui si è salvato e allora si è pentito, è tornato indietro. Io non ho avuto nessun pericolo di vita. Non vedo perché debba cambiare tutta la mia impostazione. Rabbino Salomon ha dedotto quello che è scritto nella Torah, ovvero che il popolo di Israele è un popolo con la nuca dura, testardo, cocciuto. Uno si salva la vita insieme al suo amico, ma siccome l'amico vede che il suo fedelissimo amico si salva la vita, ma non è lui che era in pericolo di vita, lui non capisce che deve cambiare e tornare indietro verso Hashem. Non capisce che c'è qualcosa che non va. Ovvero, Am Israel, per essere smosso dalla sua impostazione intellettuale, io sono laico, io sono ateo, io sono agnostico, c'è bisogno che ognuno venga strangolato da un serpente, perché se l'amico solamente viene strangolato dal serpente, non è ancora sufficiente per giustificare che io debba cambiare la mia vita. Delle volte dobbiamo imparare anche dalle esperienze altrui, dai miracoli altrui. Dobbiamo essere saggi e imparare dalle esperienze degli altri. Non dobbiamo aspettare che cadiamo in un pericolo di vita per capire che stiamo sbagliando impostazione di vita, che stiamo trascurando la nostra anima, stiamo abbandonando i nostri valori, le nostre tradizioni. Ebbene, ci troviamo dopo Yom Kippur, il giorno del pentimento, il giorno dell'azzeramento dei conti. Apriamo una nuova pagina. Chiediamo a Hashem di perdonarci, Hashem ci perdona nel giorno del Kippur. E dopo arrivati a questo grande giorno, come se avessimo toccato l'apice, possiamo illuderci. Molti pensano: adesso posso di nuovo fare dei altri peccati. Ormai ho azzerato tutto. Ebbene, non è così. Una volta il Rebbe di Lubavitch ha chiesto a suo suocero all'uscita di Kippur: adesso finalmente abbiamo fatto Teshuvah? Il suo suocero gli ha detto: adesso dobbiamo iniziare a fare Teshuvah. Adesso dobbiamo iniziare un nuovo ciclo, un nuovo livello di Teshuvah. Nella vita dobbiamo capire che non bisogna mai fermarsi. C'è sempre un livello più alto. Se sei riuscito a raggiungere un livello così alto del pentimento del giorno di Kippur, non vuol dire che adesso devi lasciarti andare, trascurare la tua anima, fare dei peccati. Chas v'shalom. Adesso puoi iniziare un nuovo ciclo di pentimento, di avvicinamento ad Hashem a un livello molto più alto. Infatti, subito dopo Kippur c'è Sukkot. Perché? Perché dopo una festa così alta? Come finisce Kippur? Dobbiamo iniziare a costruire la Sukkah, dobbiamo prepararci con le quattro piante che parleremo tra poco. Perché? Perché vogliamo ricordarci che anche quando uno pensa di aver toccato, anche quando noi pensiamo di aver toccato il livello più alto di pentimento, di elevazione spirituale, l'unico giorno che facciamo cinque preghiere in tutto l'anno, l'unico giorno che riveliamo tutti i nostri cinque livelli dell'anima. Ebbene, in questo giorno noi dobbiamo ricordarci che c'è qualcosa di più alto, che dobbiamo sempre crescere, che non bisogna mai fermarsi nella vita. Adesso possiamo iniziare una nuova teshuva più alta. Non solo, ma la Torah ci dice adesso c'è Sukkot. Fino adesso tu hai servito Hashem con timore, con pentimento, che è molto importante, ma è sempre un approccio limitato, perché il timore è inferiore all'amore. Quando uno si unisce ad Hashem con amore, raggiunge un livello molto più alto di quello che avrebbe raggiunto con il timore. Per cui la Torah ci dice: fino adesso avete fatto col timore Kippur, adesso vi do una marcia superiore, Sukkot, felicità, con amore voglio unirmi a voi. Questo è il livello più alto. Per questo Sukkot viene dopo Kippur. Dopo l'elevazione di Kippur possiamo iniziare un nuovo processo di elevazione ben più alto del precedente, che si chiama Sukkot. Per cui ricordiamoci che non bisogna mai fermarsi, che bisogna sempre pentirsi tutto l'anno, che non bisogna dire: ah, adesso Kippur fa niente, non mi devo più pentire, finito Kippur, posso fare peccati, chas v'shalom. Non dobbiamo dire: il serpente non stava strangolando me, stava strangolando lui, io non devo pentirmi. Cosa vuol dire? Hai visto con i tuoi occhi la morte del tuo amico, il miracolo vivente? Hai ancora dei dubbi? Hai bisogno che accada a te per poter capire che c'è un Dio in questo mondo che comanda gli animali, che un Shema Israel può fermare qualsiasi animale? Riprenderemo dopo questa storia, quando approfondiremo l'argomento. Vorrei parlare del nuovo anno e anche collegarlo con qualcosa che è successo di recente. Siamo appena entrati nel nuovo anno, cari amici. Abbiamo chiesto perdono, abbiamo riflettuto su ciò che potevamo, dovevamo cambiare, abbiamo fatto un bilancio del nostro operato. E abbiamo fatto delle buone decisioni, perché nessun bilancio può raggiungere dei buoni esiti se non viene analizzato ciò che è sbagliato, non viene eliminato ciò che è scorretto e non vengono fatti dei cambiamenti, delle decisioni di miglioramento per il futuro. Uno che finisce Kippur e rimane esattamente come prima, non ha nessuna decisione di miglioramento, vuol dire che il suo Kippur lasciava un po' desiderare. Ecco perché ogni Rosh Hashanah Kippur abbiamo il dovere di fare una decisione di miglioramento. L'anno scorso poteva essere un anno buono, un anno medio, ma noi speriamo che quest'anno sarà migliore. Noi dobbiamo iniziare l'anno con propositi, decisioni, impegni materiali, spirituali. Non dobbiamo mai accontentarci. Quanto poteva essere buono non era mai abbastanza, c'è sempre di meglio. Per cui adesso nel nuovo anno, che stiamo iniziando il nuovo anno, è importante riflettere come possiamo cambiare, migliorare. Purtroppo molti dicono io faccio già tante cose, sono tradizionalista, sono un buon ebreo nel cuore, faccio questo, faccio quello. Mi accontento di quello che sono, perché devo cambiare costantemente? Questo è un tipico classico ebreo, in generale l'uomo, che non ha voglia di faticarsi troppo, che rimane bloccato nel passato. Rimane dove era prima. Ebbene, la verità è che noi dobbiamo invece cercare di vivere non al passato, ma al presente. Se noi viviamo in base a come noi siamo sempre stati, ero così, rimango così, vuol dire che non vivo al presente. Vuol dire che vivo in base al passato. E uno che guarda ieri invece di guardare oggi, è un uomo in carcere, con le mani legate, perché si preclude la possibilità di migliorare, di cambiare, di evolversi, di crescere. Uno che non cresce vuol dire che sta scendendo. Uno che non sale vuol dire che scende. Non puoi rimanere statico nel mondo. Se non cresci spiritualmente, vuol dire che stai cadendo. Non puoi dire fino ad oggi andava bene così, rimango così. Se non sali, stai scendendo automaticamente. Perché non è possibile rimanere dove sei. In effetti, noi dobbiamo guardare, vivere il presente, guardando il futuro. E non guardando il passato. Il passato ci deve seguire come una guida per capire dove abbiamo sbagliato, come perfezionare il domani. Non come il passato non deve essere ciò che ci comanda, che ci guida. La guida deve venire dal futuro, che noi vogliamo migliorare. Ma se noi viviamo guardando il nostro passato, non capendo quello che abbiamo fatto nel passato, per sapere come dobbiamo vivere il presente e il futuro, questo diventa un problema. Guardare, vivere sul passato è un modo come bloccarsi nella vita, sia a livello spirituale che materiale. Infatti in ebraico passato si scrive con le lettere avar. Ein bet resh. Avar vuol dire passato. Queste tre lettere sono la radice della parola avera, che vuol dire peccato. Chi vive in base al passato, a livello psicologico, ha avuto un problema nel passato con una ragazza, non vuole più sposarsi perché ha paura di ricevere lo stesso problema. È uno che sta facendo una avera. Avar. Tu vivi col tuo passato, ricordando il tuo passato, trascinando il tuo passato nel presente, senza staccarti dal tuo passato. Tu fai un avera. Avar passato vuol dire avera. Per questa ragione, noi arriviamo alla festa di Sukkot proprio dopo Kippur. Come dicevamo prima, Kippur ci siamo elevati spiritualmente così tanto. E potremmo pensare di essere soddisfatti dove siamo arrivati? Vuole dire che noi vivremmo la nostra spiritualità sul passato? Io ormai sono a posto, ho fatto Kippur, ah, posso fermarmi, posso vivere di rendita, della rendita che mi ha creato Kippur, adesso posso vivere un anno perché ho guadagnato abbastanza spiritualmente. Ah. Tu vuoi vivere al passato? Dice la Torah. Sukkot. Non hai capito niente. Il passato è un peccato, vivere al passato. Sono le stesse lettere. Se pensi di essere sufficientemente soddisfatto di dove sei arrivato, adesso ti becchi su Court, capisci che dove eri comunque non era al massimo, che c'è sempre di meglio, bisogna sempre andare avanti, bisogna crescere. Chi non cresce, decresce, scende. Chi non sale, scende. Vorrei collegare questo con una persona molto particolare. Ci ha lasciato abbastanza giovane, poveretto. Non era ebreo, ma quando lui parlava di vita, parlava come un rabbino. Uno degli uomini più ricchi forse al mondo, più creativi, intelligenti, Steve Jobs, ci ha lasciato settimana scorsa, il giorno dopo la presentazione di uno dei suoi gioielli, il nuovo iPhone 4S che doveva essere il 5, ma invece era 4S. Ebbene, Steve Jobs malato. Sappiamo, era un uomo molto speciale. Secondo me, molti giovani dovrebbero ascoltare il suo discorso che ha fatto nel 2005, quando lui era già malato, ai neolaureati di Stanford, e gli ha detto come nella vita bisogna vedere solo gli eventi da una prospettiva positiva. Non bisogna rimanere bloccati sul passato. Ti succede un problema nella vita, ti succede un problema nel lavoro, ti succede un problema sentimentale. Non rimanere bloccato, usalo per diventare più forte, per migliorare. In effetti lui dice: io non vi racconto altro che tre episodi. Tutte e tre sono state delle grandi disgrazie per me, ma sono tutte e tre la base della mia forza e del mio successo. Ti succede un grande colpo. Ti prendono la tua società che hai creato. Con le azioni fanno una manovra e ti senti sbattuto fuori dalla tua società che hai creato. Ti viene un colpo. Ti viene una depressione. Steve Jobs dice: no, ho reagito, prendo un'altra società diversa. Di 3D, di fumetti in 3D, che è diventato un colosso. Poi dopo lui è rientrato nella società, nella Apple, e di nuovo l'ha riportata alle stelle. E lui racconta tre episodi che l'hanno proprio umiliato. E tutto questo, lui dice, nella vita mi ha solo aiutato. Non solo che non mi ha danneggiato, ma mi ha aiutato. È diverso. Se riesci a vedere da una giusta prospettiva, riesci a vedere che i problemi della vita non sono altro che un ostacolo per farti diventare più forte. Sono delle prove che Dio ti manda volutamente per farti diventare più forte, per farti crescere. Come dicevamo prima, se vivi al passato. Io ero prima il capo della Apple, adesso non sono più nessuno. Allora, se tu vivi al passato, dove mi trovo adesso, dove ero prima, allora non è possibile. Vivo il passato, guardandomi al passato, allora mi ammazzo. Non riesco più a fare niente. Ma se io vivo la vita imparando dal passato, ma guardando il futuro, e la vivo al presente, riesco a capire come sfruttare al meglio le mie capacità per creare qualcosa di nuovo. Magari non facendo l'errore che mi ha portato a trovarmi in mezzo alla strada, a essere buttato fuori dalla mia azienda che ho creato. Ma comunque, tutti i problemi della vita, se li vediamo da una giusta prospettiva, ci aiutano a crescere. Questo era il messaggio principale. Ma non era solo questo, e questo è legato al periodo, come dicevamo prima, Kippur, poi c'è Sukkot, bisogna sempre migliorare, non bisogna mai guardarsi al passato, ma bisogna guardare al futuro. Uno dei messaggi di quel famoso discorso che io ho pubblicato nella rivista Shabbat Shalom, numero 141, i tre episodi famosi di Steve Jobs. Un altro punto importante di quel discorso, che mi è molto piaciuto, molto speciale, è il fatto che uno deve sempre evolversi, che uno non deve mai accontentarsi dove si trova. Come vediamo nei suoi computer, sempre un nuovo release, un nuovo update, un nuovo update. Alcuni fanno la battuta che adesso che è in cielo lui sta sistemando, sta aggiornando il nuovo cloud, le nuvole di Mac e dell'Apple in cielo. Si dice che è lì che le sta sistemando facendo un altro update, un classico update. Bene, il concetto di fare un aggiornamento continuo, evolvere, cosa vuol dire? Se tu hai mandato sul mercato un prodotto che secondo te è valido, è buono, perché se no non l'avresti mandato fuori, perché devi continuazione aggiornarlo? E se avevi degli aggiornamenti, perché non hai aspettato di farli? La spiegazione è che nella vita non devi pensare che se non è perfetto il prodotto non puoi venderlo. No. Lo metti sul mercato non essendo perfetto, ma è già valido, già abbastanza buono per essere venduto, per essere usato. Però non devi accontentarti, siccome ormai l'ho messo sul mercato, ormai mi fermo perché ormai l'ho già, ormai no, l'ho messo sul mercato, ma siccome posso ancora migliorarlo, lo migliorerò in continuazione. La vita è un continuo miglioramento. Abbiamo passato Kippur, siamo arrivati a un livello molto alto. Adesso c'è su coach un livello ancora più alto, perché guardiamo avanti, dobbiamo sempre crescere. E questo è uno dei messaggi continui di tutta la concezione Apple di Steve Jobs, della vita, che lui ha in quel famoso discorso espresso in maniera molto chiara. Come dobbiamo sempre guardare avanti, non dobbiamo mai fermarci, non dobbiamo mai accontentarci di quello che abbiamo. Dobbiamo essere positivi, interpretare al positivo la vita. Ho voluto dare onore a questo uomo che parlava come un ministro di culto, pur non essendo un uomo normale, di successo, però vedeva la vita come una missione. Ogni momento bisogna crescere, cambiare, migliorare. Abbiamo parlato anche di Bibi Netanyahu e poi ci collegheremo anche con quello che lui ha detto qualche settimana fa al Palazzo di Vetro, ma che noi chiamiamo il Palazzo della Falsità, come abbiamo già detto nella lezione precedente. Ebbene, uno dei punti che ha messo in risalto il nostro primo ministro di Eretz Israel, Eretz HaKedusha, che il giorno prima su quel podio parlava il presidente, primo ministro dell'Iran. E lì lui negava l'Olocausto, negava l'11 settembre, negava tante cose, come sempre. Bibi Netanyahu dice, ha detto, molti di voi, ambasciatori di vari paesi del mondo, si sono alzati e sono usciti quando lui ha iniziato con le sue stupidate. Però non tutti si sono alzati, qualcuno è rimasto. Ebbene, dice Beniamino Netanyahu, coloro che sono rimasti devono vergognarsi, perché tutti avrebbero dovuto uscire davanti a una falsità del genere. Ebbene, c'è molta falsità nel mondo e vedremo un attimo questo concetto nell'ottica in cui approfondiremo uno degli aspetti molto interessanti della festa di Sukkot. Durante la festa di Sukkot noi abbiamo due mitzvot. La mitzvah della Sukkah e quella dell'Ulav. La mitzvah dell'Ulav include quattro piante: l'Ulav, palma, etrog, cedro, hadas, mirtillo, mirto mirto, aravà, salice. Non salice piangente, salice. Noi abbiamo il dovere di prendere queste quattro piante, unirle insieme. Tre sulla destra e il cedro sulla sinistra. Abbiamo già approfondito queste quattro piante in un'altra lezione di Virtuali Shiva. Oggi approfondiremo ancora di più. La Torah ci dice nel libro del Levitico, alla fine di Parashat di Emor, la mitzvah dell'ulav. Ulkachtem lachem bayom rishon pri etz adar, kapot marim varvenachal. Prenderete un dattero, prendete mirto, cedro e arvenachal salice. Li prenderete e farete una benedizione. Noi dobbiamo prendere queste quattro piante, legarle, unirle e poi scuoterle, sbatterle. E facciamo in tutte le direzioni, prima destra, guardando est, prima destra, poi sinistra, poi davanti, poi sopra, poi sotto, poi dietro. Questo lo facciamo quando facciamo la benedizione dell'Ulav, poi lo rifacciamo durante l'Hallel, lo facciamo tre volte. Oltre quando facciamo la Brachah, lo rifacciamo durante l'Hallel per tre volte questo scuotamento dell'Ulav in tutte le direzioni. In tutte le sei direzioni. Bene, quando Hashem ci ha dato la Torah 3300 anni fa e passa, ci ha dato questo ordine: voi prenderete per voi, nel primo giorno della festa, queste quattro piante. Noi abbiamo come mitzvah di prendere le quattro piante solo il primo giorno, però l'usanza si fa tutti i 7 giorni di Sukkot, anche se l'obbligo della Torah è il primo giorno solamente. Ebbene, vorrei oggi insieme approfondire questa mitzvah da una nuova prospettiva. Cosa ci insegna questa mitzvah? Cos'è il suo messaggio spirituale? Cos'è il suo messaggio mistico, psicologico, insegnamento di vita? Perché dobbiamo prendere quattro piante e unirle? Il Midrash dice che le quattro piante sono ben diverse. Infatti sono ognuna molto distinta dall'altra. Iniziamo, dice, dal cedro. Il cedro è un frutto che ha un buon odore e anche un buon gusto. Lo puoi mangiare, lo puoi gustare. Poi dice il Midrash, il dattero. Il dattero, la palma, è un albero che ha un buon gusto, lo mangi il dattero, ma non ha un buon odore. Ha solo una caratteristica positiva. Poi c'è il mirto, ha un buon odore, ma non ha un buon gusto. Poi c'è il salice, non ha né gusto e né odore. Per cui dice il Midrash, qui abbiamo quattro tipi di piante che dobbiamo unire. Questo Midrash potrebbe essere concepito in maniera superficiale, semplice, che ci sono quattro tipi di persone ben distinte. Ci sono delle persone che sono belle esteriormente, hanno un buon profumo, ti danno una bella apparenza, un bel esempio di vita, sono ammirevoli, ti trascinano. Poi quando inizi a parlare, a entrare in profondità, vedi che puzza dentro. Questo è un tipo di personaggio. Ci sono quelle persone che invece sono sia belle fuori, danno una bella impressione, trascinano un bel esempio, e sia belle dentro. Hanno sia un buon odore, sia un buon gusto. Ci sono quelli che hanno solamente un bell'aspetto, come il dattero, come il mirto, un buon odore esteriore, ma non hanno un buon gusto. Ci sono al contrario delle persone che invece hanno un buon gusto, ma non hanno un buon odore. Le vedi, non ti sembrano ispirare a nessuno, semplici, non dicono niente. Ma quando le frequenti, le stai vicino, inizi a capire che hanno tanto da insegnare, da apprendere. Per cui, questi sono tre personaggi, e poi c'è il personaggio che non ha niente, né esteriormente a dirti niente, né se lo conosci da vicino non hai niente da imparare da lui. Zero. Quando noi prendiamo il lulav, le quattro piante, le uniamo insieme, vogliamo unire tutti quanti, tutte le persone. Questo a livello superficiale è un modo come studiare. Questo Midrash che dice che le quattro piante sono quattro tipi di personaggi. Chi ha l'odore, chi ha il gusto, chi non ha nessuno dei due, chi ha uno dei due, o uno, o il primo, o il secondo. Ma abbiamo un altro Midrash che consiglia di interpretare questo Midrash in questa maniera. L'odore rappresenta le mitzvot. Come le mitzvot, qualcosa che tu fai fisicamente, esteriormente, col tuo corpo, anche l'odore è qualcosa che è esteriore, che viene fuori. Per cui ci sono delle persone che fanno le mitzvot, vuol dire che hanno un buon odore. Ci sono le persone che non fanno le mitzvot particolarmente, non sono delle persone di grandi opere, di grande beneficenza o che vanno ad aiutare gli altri, ma studiano tanta Torah. Il gusto rappresenta è la Torah, rappresentato dalla Torah. Come la Torah è qualcosa che tu gusti, che va dentro di te, che tu la capisci, la concepisci ed entra dentro, così anche il gusto è qualcosa che gusti, che va dentro di te. Per cui quest'altro Midrash consiglia di interpretare l'altro Midrash in questa maniera. Ci sono degli ebrei che loro dedicano la loro vita a fare buone azioni, aiutare il prossimo e a studiare la Torah. Ci sono degli ebrei che fanno solo opere di bene, vanno negli ospedali, vanno ad aiutare, ma non studiano granché, non sono molto portati. Ci sono altri che invece solo studiano e non fanno opere di bene, e ci sono quelli che non fanno niente, né opere di bene né studiano, zero, salice. La Torah ci dice di unire, prendere queste quattro piante, quattro personaggi e unirli insieme. Perché ci dice di unirli? Cosa ci vuole insegnare la Torah con questa unione? La prima cosa che si potrebbe dire, sempre a livello primario, superficiale, è che la Torah ci vuole insegnare che Am Yisrael non è completo se non ci sono tutte le quattro categorie insieme. Per fare la brachà sul lulav hai bisogno di tutte e quattro, anche il salice, quello che non ha niente, non ha odore, non ha gusto, perché non puoi fare la brachà. Am Yisrael non è completo se non è composto anche da questi personaggi, non è integro, non sono uniti tutti insieme. Infatti, tzibur, la parola tzibur che vuol dire pubblico, è composta da tre lettere: tzadik, bet, resh, che vuol dire tzadik, giusto, benoni, medio, e resh, e rasha, malvagio. Se non ci sono tutte e tre, non c'è un tzibur, non c'è un pubblico. Noi dobbiamo capire che il tzibur vuole dire l'unione di tutte le categorie. Viene Sukkot e ci dice Hashem, attenzione, volete essere felici? Dovete essere tutti insieme, dovete unirvi, tutte le quattro categorie. Se no non c'è Zman Simchatenu, non puoi raggiungere la felicità senza questa condizione. Questa è una spiegazione, ma questa l'abbiamo già spiegata anche in un'altra lezione, approfondendola di più. Potete trovare sul sito, cliccando sulla voce Sukkot, tutte le lezioni su Sukkot, oppure scrivere Sukkot nell'indice, nella ricerca, oppure sulla home page ogni anno, come quest'anno abbiamo già messo tutte le lezioni nella prima news su Sukkot. E trovate quest'anno ben 8 lezioni su Sukkot, belle pronte da gustare, una più buona dell'altra. Ebbene, tornando a noi, Parliamo dell'argomento che vogliamo approfondire oggi insieme. Come possiamo capire meglio questo concetto di unire le quattro categorie? La cosa più difficile da capire è come si possono unire queste quattro categorie. Come si può pretendere, immaginare, l'ebreo assimilato completamente opposto all'ebreo ortodosso, ultra-ortodosso? Questi neanche si parlano. Viene la Torah ci dice, Sukkot, tutti gli ebrei sono uniti, devono essere uniti. Come si può raggiungere questa unione? Perché la Torah vuole questa unione? Cosa ci insegna questa unione? Noi vediamo che per raggiungere questa unione non basta prendere le quattro piante, ovvero i quattro tipi, le quattro categorie, bensì bisogna prenderli e bisogna scuoterli in tutte le sei direzioni. In altre parole, per rispondere alla prima domanda, come si può creare un'unione tra personaggi non sono molto diversi ma opposti, la risposta è scuotere. Il lulav non prendi solo e unisci, ma scuoti. Quando scuoti, puoi creare questa fusione di piante ben distinte, opposte, e anche di personaggi molto diversi, se non opposti. Per cui la prima cosa che impariamo che se vuoi veramente creare un'unione tra tutte le fasce, devi scuotere, devi dare un colpo e allora si crea l'unione, come vediamo tra poco. Noi non possiamo creare le condizioni di fare questa unione. A parte Sukkot, che Hashem ci dice di farlo e ci dà la forza di farlo, ma in realtà noi non possiamo né provocare questa unione, noi non possiamo causare, non possiamo neanche aspettarcela. Quando meno te l'aspetti, un evento particolare ti porta a questa unione. Per esempio, quando c'è stata la famosissima guerra dei 6 giorni, dove sei popoli armati fino ai denti hanno attaccato contemporaneamente un piccolo stato appena nato 20 anni prima e ormai sembrava destinato a fallire, a perdere. In realtà, in ben 6 giorni, una vittoria incredibile, al di sopra di qualsiasi possibile immaginazione. Ebbene, in quel momento Israele si è unita in questo trionfo. Tutto il popolo si è cinto intorno per festeggiare la riconquista di Gerusalemme, la città santa. Il muro del pianto finalmente, il muro occidentale, finalmente era accessibile. C'è stato un momento di grande entusiasmo. Perfino il generale Moshe Dayan, colloquio, perfino Rabin, come sono arrivati al Kotel, hanno detto miracolo, miracolo, miracolo. Tutti hanno visto il miracolo. Nessuno poteva crederci. Il giorno dopo già se l'erano un po' mangiata perché è pericoloso dire miracolo, perché è compromettente. Dici miracolo, Dio, e poi dopo devi seguire Dio. Più comodo non dire miracolo, però quando è davanti ai tuoi occhi non puoi negare l'evidenza. Dici miracolo, ma poi dopo cerchi di nascondere, camuffare quello che hai detto. Ebbene, in quel momento incredibile di miracolo, 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 tutti gli ebrei sono uniti, tutti i più lontani sono venuti davanti al Kotel, sono messi a piangere, commossi. Vedi un ebreo ateo, all'improvviso lo vedi piangere davanti al Kotel, c'è questo muro per millenni. Ti abbiamo aspettato che fossi nelle nostre mani, nelle mani dei veri padroni di questo muro, il muro del lato occidentale del grande santuario di Gerusalemme. Ebbene, questo momento che neanche ci aspettavamo, che neanche potevamo programmare, è un momento che è arrivato così, che ha creato una grandissima unità all'interno del popolo di Israele. Come mai? Perché siamo stati scossi da un pericolo. Israele era in grave pericolo. Tutto il popolo di Israele e lo Stato di Israele rischiava di essere buttato tutto in acqua. Gli arabi dicevano: adesso vi vinciamo e vi buttiamo tutti in acqua, in mare, vi uccidiamo tutti, faremo un altro olocausto. Dio non voglia, e Dio non ci abbandona mai. Davanti a uno shock così forte, oppure come raccontavamo prima, il serpente, il shock del serpente, di colui che stava per morire, che si è salvato per miracolo perché ha detto Shema Israel. Ebbene, davanti a queste situazioni, noi ci svegliamo e ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non va, che c'è Dio. In altre parole, la Torah ci sta dicendo questo. È vero che ci sono quattro piante, è vero che ci sono quattro tipi di ebrei, è vero che questi quattro tipi sono molto lontani fra di loro, ma è anche vero che la differenza tra di loro è solamente superficiale. Sembrano diversi. Uno può dirti: io sono contrario, sono opposto alla Torah, sono agnostico. La verità è che lui dentro la sua anima è pura, tutte le anime sono pure, sono una parte di Hashem, di Dio, e tutte vogliono essere vicino a Dio, tutti vogliono studiare la Torah, tutti vogliono fare le mitzvot, tutti vogliono essere come il cedro che fa le mitzvot, che ha un buon odore come le mitzvot, e ha un buon gusto, studia la Torah. Quando noi prendiamo questi quattro elementi e li scuotiamo, e li uniamo scuotendoli, la Torah ci vuole dire che queste differenze sono solo apparenti, che noi abbiamo il dovere, durante il periodo di Sukkot, di prendere tutti gli ebrei del mondo, tutte le differenze, quelli più vicini, quelli più lontani, quelli che fanno solo uno, quelli che fanno tutti e due, quello che non fa nessuno dei due, e unirli. Ma per poter unire tutte le quattro categorie bisogna scuoterle. Ovvero scuoterle vuol dire: dai uno shock, sveglia l'essenza dell'anima, porta in superficie quello che c'è dentro e fai vedere che tutte queste differenze, tutto ciò che una persona dice: io sono seculare, io sono intellettuale, io sono tradizionalista, io sono un buon ebreo nel cuore. Io non osservo le mitzvot perché secondo me sono fanatismo. Tutte queste lamentele sono solamente a livello di cervello. Quando uno ragiona, ti dice: io sono questo, io sono questo, io sono intellettuale. A livello di anima, le anime sono tutte uguali. Ma noi non lasciamo la nostra anima parlare perché noi siamo guidati dal cervello. Ma quando tu dai uno shock al cervello, lo neutralizzi, lo indebolisci. Uno shock che può essere il serpente, che può essere il pericolo di vita, che può essere la guerra dei 6 giorni, che stavi per morire, che tutto il popolo di Israele era in pericolo di vita. Davanti a uno shock, il cervello già si diminuisce, abbassa la cresta e lì viene fuori l'espressione dell'anima, che ti dice: siamo tutti uguali, siamo tutti figli di un Dio. Siamo tutti uniti, tutte le quattro piante siamo una sola cosa. Dobbiamo prenderle, unirle, facciamo la bracha perché creiamo un'energia importantissima, l'unione di quattro tipi di ebrei, quattro tipi di personaggi. Tutti gli uomini possono essere uno di questi quattro tipi. Noi vogliamo unire tutti quanti. Per fare questo però bisogna scuoterle. Delle volte, se una persona non è scosso, rimane nel suo pensiero, convinzione che lui è una certa categoria, diversa da quell'altro, diversa da quell'altro. E così, come la guerra dei 6 giorni ci ha scosso e ci ha unito, perché ogni volta che c'è una scossa c'è un'unione molto forte. Si ricrea quell'unione dell'Ulav, quell'unione che otteniamo tramite l'Ulav durante la festa di Sukkot. Questa scossa è successa anche qualche settimana fa, dicevamo. Quando Bibi Netanyahu ha parlato davanti all'ONU, tutto il mondo, tutti gli ebrei, tutte le classi, tutti si sono uniti, si sono sentiti parte unita per combattere un nemico che vuole cancellare la nostra esistenza. Che in questo caso si chiama Ahmadinejad, una volta era Haman, un'altra volta era Hitler, non è importante. Sempre la stessa cosa. La stessa donna che cambia vestito. Come dicevo nella Gada di Pesach, in ogni generazione ce n'è un altro. Non è che cambia, non è il primo, non è l'ultimo. E quando vengono queste situazioni, che qualcuno ci vuole, ci scuote, ci accusa, ci vuole cancellare, all'improvviso ci uniamo tutti perché ci sentiamo in pericolo e questo pericolo, come la scossa dell'Ulav che scuote le quattro piante, e allora quando le scuoti, abbassi il cervello. La tua impostazione intellettuale e inizia a sentire cosa dice l'anima, quel che vuole veramente l'anima. Tutte le anime vogliono la stessa cosa, vogliono Dio, vogliono la Torah, vogliono le mitzvot, vogliono l'odore, le mitzvot e il buon gusto. Quando noi arriviamo, per cui, quando abbiamo sentito il discorso di Bibi Netanyahu qualche settimana fa, ci ha un po' ricordato una situazione analoga a quella dei 6 giorni, a una situazione di scossa, a una situazione in cui tutti ci sentiamo in pericolo. Stavano per formare uno Stato palestinese, uno Stato governato da terroristi. Chi è Abu Mazen? Colui che ha progettato l'attentato delle Olimpiadi a Monaco. L'attentato contro gli atleti israeliani, Yimach Shemo. Però è scomodo dirlo, ricordarlo, che lui era quello che ha progettato tutto, che lui era il braccio destro di Arafat. Questo è meglio, lui siccome è più moderato degli altri, allora è già kasher. Come prendere il maiale e farlo diventare kasher. Ebbene, quando qualche settimana fa è successo di nuovo questo attacco a Israele, un attacco di creare uno stato di terroristi. Di nuovo ci siamo sentiti tutti noi in pericolo, uno shock, e di nuovo ci siamo tutti uniti, tutti gli ebrei del mondo. Ebbene, questo shock si chiama lo shock di Sukkot, che noi scuotiamo lo shofar, scuotiamo il lulav e creiamo un'unità. Ma questa unità non è una cosa casuale, scuotendo, ma non è altro che la conseguenza di rivelare quello che c'è profondamente nascosto, l'anima. L'anima nascosta, quando la riveli, siamo tutti uguali, ci uniamo tutti. Per rivelare l'anima bisogna scuotere il corpo, bisogna sbatterlo. Bisogna buttare giù i blocchi mentali, intellettuali che abbiamo, e allora vediamo che siamo tutti uguali. Praticamente, quando la Torah ci insegna, ci dà questa mitzvah di lulav, di unire quattro piante, è come se ci sta dicendo: scuotete l'esteriorità che avete e rivelate l'essenza che c'è dentro. Rivelate come portate in risalto come il fatto che siete tutti uguali, siete tutti una unità, quattro piante diverse, ma tutte figli di un solo Dio. Quando arriviamo a Sukkot abbiamo il dovere di riflettere come risvegliare la nostra essenza dell'anima, come portarla fuori, come risvegliare l'essenza dell'anima di tutti gli ebrei, di tutto Am Israel del mondo e dimostrare che siamo una sola cosa. Questo è il messaggio dell'Ulav, che viene scosso per poter rivelare quello che è. Siamo veramente che siamo tutt'uno. Vorrei concludere riassumendo. Tutti i punti che abbiamo toccato fanno parte di un concetto unico. Quando viene un nemico e vuole negare l'Olocausto, ci sentiamo tutti in pericolo. Ci crea uno shock. Vuole negare Israele, l'esistenza di Israele, lo Stato di Israele, ci crea uno shock. Lo stesso shock che noi vogliamo creare quando scuotiamo le quattro piante, le quattro categorie di personaggi. Siamo per entrare nella festa di Sukkot, nella festa delle piante che vengono unite. Ricordiamoci come non bisogna mai fermarsi nella vita, che bisogna sempre crescere, non bisogna vivere al passato, non dobbiamo accontentarci dove siamo arrivati. Ricordiamoci che dopo il livello più alto, altissimo di Kippur, abbiamo ancora da migliorare. Bisogna sempre fare un aggiornamento, un update, update della nostra vita. Dobbiamo ricordarci cosa vuol dire l'unione dei quattro piante, l'unione dei quattro personaggi. Dopo che abbiamo raggiunto il livello così alto di Kippur, di elevazione, adesso ci si chiede di raggiungere un livello ancora più alto. Togliere il blocco mentale e intellettuale che abbiamo e vedere come siamo un tutt'uno. Questo è il messaggio di Sukkot tramite il lulav che uniamo. Non aspettiamo il nemico che ci viene accusare e dire che noi non dobbiamo esistere per svegliarci e per unirci. Ricordiamoci che c'è una strada più facile, una strada più intelligente che si chiama Sukkot, che è il momento in cui scuotiamo il lulav. Dobbiamo ricordarci che scuotendoci noi possiamo svegliare la nostra eguaglianza senza aver bisogno del nemico. Però delle volte purtroppo siamo duri e fino a che il serpente non viene sul nostro collo non ci rendiamo conto che dobbiamo scuoterci, che dobbiamo svegliarci. E allora dobbiamo aspettare che viene il serpente sul nostro collo, non basta quello del nostro amico migliore, e solo allora noi capiamo che qualcosa deve cambiare nella nostra vita. E abbiamo bisogno allora del nemico che viene a svegliarci. Cerchiamo di svegliarci senza il nostro nemico. Ricordiamoci che siamo quattro piante, ma una nazione, un popolo, con una Torah e un Dio. Speriamo presto il mondo intero potrà vedere che il Dio è unico, rivelato nel mondo, grazie alle nostre azioni, il nostro operato, con l'arrivo di Mashiach Tzidkenu, presto nei nostri giorni, bimera be'yameinu, amen. Chag Sameach a tutti.